Prendendo a spunto un po' una metafora teatrale, un po' come le pomeridiane degli spettacoli, no? Quando, soprattutto la domenica pomeriggio, c'è lo spettacolo pomeridiano che anticipa anche quello della serata, ma che comunque ha la sua centralità nella giornata di festa. Allora, buon pomeriggio, buona domenica, grazie, insomma, qualcuno si sta collegando. Allora, l'ora è particolare, ma sapete già il perché, l'ho spiegato, perché cambiamo un po' il nostro orario di programmazione. Buonasera Francesca, buonasera Antonella e tutti gli altri che si stanno collegando. Lo facciamo per un motivo preciso, come dicevo, questo orario insolito, proprio perché il nostro ospite, l'ospite di oggi pomeriggio, che tanti giorni avete detto di conoscere benissimo e di seguire da anni e di apprezzare, questo mi fa molto piacere, perché devo dire che anch'io sono uno dei, come dire, non so se dire fan, o comunque sono iscritto al canale, alla newsletter, e per informarmi sulla Cina oramai da un po' di tempo ho preso la buona abitudine di seguire lui e il suo canale, e ovviamente parlo di Davide Martinotti da Zibao, che adesso insomma saluteremo, a cui diamo il benvenuto. È la prima volta che viene ospite in questo su Di Rus, però io sono stato un paio di volte ospite nel suo di canale. Buonasera Davide, Rosalba, tutti gli altri, Giuliana, eccetera. Scusate, non vi nomino tutti, buon pomeriggio a tutta la compagnia, buon pomeriggio a voi. Fa piacere vedere che, nonostante insomma sia una bella giornata, almeno qui a Roma non piove, è già una notizia rispetto agli ultimi giorni. Allora, diamo il benvenuto a Davide. Buonasera Davide, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, felicissimo di essere qua.
Allora, io dicevo buon pomeriggio, in realtà per te buonasera, anche sera tardi. Sì. Allora, esattamente, tu sei nella città di Changguo,
pronunciato Changguo, giusto? Sì, Changguo, vicino a Shanghai, diciamo, nello Jiangsu.
E sei da lì, oramai credo che tanti conoscano la tua storia. Tu oramai sei da lì fisso, adesso quasi un annetto che stai fisso lì, sei tornato?
Sì, io sono tornato qua in Cina ad agosto dell'anno scorso. Il piano era di stare qua un anno, poi vedendo anche come i figli, diciamo, riescono a integrarsi. Mia moglie è cinese, quindi i figli sono metà e metà, diciamo, se vogliamo usare questa strana espressione. E staremo un anno in più, in sostanza, vedendo, bene o male, si sono integrati abbastanza bene, quindi penso almeno un anno in più, poi vedremo, ecco, dipende da tanti fattori.
Tra l'altro il fatto di avere, tu hai tre figli, tutti abbastanza piccoli, no? Il più grande, se non sbaglio, è alle elementari?
Sì, a 7 anni, sì, la più grande, 7 anni. Ma,
ti consente anche di avere una presa diretta su molte questioni che spesso qui in Italia vengono raccontate, diciamo, con un po' di fantasia, va? Così come quando ci sono le epidemie di polmonite negli ospedali, quando ci sono le cose nella scuola, insomma, c'è un po' di fantasia nelle nostre ricostruzioni in genere.
Ma c'è sicuramente fantasia. Forse la scuola è effettivamente l'istruzione in Cina, diciamo, è forse una delle cose più critiche, almeno percependola non solo da straniero, ma anche vedendo come viene discussa dai cinesi stando in Cina, ecco. È una delle cose di cui meno parliamo, no? Di quella che è la competizione scolastica in Cina, che davvero ha delle punte molto dure per questi ragazzi. Se ne parla poco, no? Spesso si parla di questa oppressione, no? Del regime cinese in tanti ambiti, dove se poi vai a vedere che cosa ne pensano i cinesi, che cosa ne dicono i cinesi, beh, si ha una visione molto diversa. Però sull'istruzione cinese, che effettivamente noi ne parliamo poco, ma è qualcosa che colpisce molto le famiglie cinesi, colpisce molto i ragazzi. È un sistema altamente competitivo, con una competizione che già si sente. Adesso mia figlia appunto è in prima elementare, un'altra è all'asilo, e lì vabbè, no, non c'è nessuna competizione, ma già stando in prima elementare si vedono delle dinamiche che piuttosto critiche, piuttosto difficili. Un compagno di classe di mia figlia, lui non è dello Jiangsu, lui arriva dallo Yunnan, è piccolino, anche lui ci avrà 6-7 anni. Mm-hmm. E prende zero, no, alle verifiche, alle interrogazioni. Dice, ma come zero? Cioè, è un bambino di 6 anni, come è possibile? Però in queste classi da 50 ragazzi, uno immagina, per un professore effettivamente può essere difficile stare dietro a tutti, e si percepisce anche questa mancanza di voglia di tirare in alto chi è in basso, no? C'è un po' l'idea forse di quasi di sbarazzarsi, no, di chi va più lento, perché bisogna correre alla velocità del più veloce, ecco, qualcosa che colpisce quantomeno.
Domanda forse banale, però magari può essere interessante. C'è il maestro unico nell'elementare o ci sono più maestri?
Per ogni, no, ci sono più maestri, dovrebbe averne 3 in tutto mia figlia, sì, quindi sono 3.
qui c'è sempre questa polemica da chi rimpiange i vecchi tempi, almeno i miei, in cui c'era la maestra, il maestro unico, e poi invece sono cambiati. Poi non ho mai capito davvero la dinamica, però mi interessava un po' capire questo, perché spesso si parla, qui appunto si sottolinea molto questo aspetto della competitività, della competizione nella scuola, e anche di una certa, di un estremo rigore, di un'estrema severità. Adesso io non so se questo ci sia nella condotta, per esempio.
Ma quello forse, c'è una competizione molto implicita, che non necessariamente viene esplicitata anche dall'insegnante, anzi, vedendo almeno come si rapporta con mia figlia, ma in generale c'è un rapporto tutto sommato più leggero. Però il sistema, diciamo così, se vogliamo usare questa espressione, è altamente competitivo. C'è questa idea che bisogna prepararsi per la maturità, con una preparazione che incomincia con le elementari, no? Quindi c'è la maturità, lo sbocco finale dell'istruzione, fondamentale per la scelta dell'università, quindi della carriera lavorativa. Il Gaokao si chiama, l'esame più alto che c'è nell'istruzione cinese. E in qualche modo si fondano le basi di questo percorso già alle elementari, e quindi questa è, diciamo, l'ombra che accompagna tutto il percorso dello studente. Poi no, l'insegnante può essere anche in qualche modo complice dello studente, quindi cercare di venire incontro, però resta il sistema, diciamo, come qualcosa di altamente ostico da affrontare.
Tu hai sempre vissuto lì o hai cambiato, vissuto in altre parti della Cina nel passato?
Io ho vissuto a Pechino, principalmente a Pechino avevo vissuto per due anni e mezzo, tra il 2012 e il 2014. E poi quando sono tornato in Cina, prima della pandemia, diciamo, tornavo sempre qui, a Changzhou, se no giravo per la Cina, però la base, diciamo, era qui, dove ci sono i genitori di mia moglie. E adesso sono qui.
Tu, diciamo, la tua storia con la Cina come inizia? Inizia prima di conoscere tua moglie?
La mia storia con la Cina inizia... No, in realtà io conosco mia moglie a Torino, dove frequentavamo l'università insieme. E poi però mia moglie aveva trovato lavoro a Torino, diciamo, lei lavorava per mantenersi durante gli studi, era venuta in Italia per una partnership tra l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e quello di Nanchino. E poi lei in qualche modo trova lavoro in Italia e io decido di andare in Cina, ma avevo la curiosità, diciamo, di vedere questo paese, no? E lo faccio con un viaggio, mi laureo e poi incomincio un viaggio in treno piuttosto lungo, no? Perché poi attraverso la Russia, la Mongolia, la Transiberiana sostanzialmente. Quindi certo. Dopo la laurea decido di fare questa cosa per... volevo viaggiare, non avevo l'intenzione, diciamo, di stare, della Cina non sapevo niente, a parte mia moglie, diciamo, ma chiaramente non è un esemplare di tutta la Cina, diciamo, non riassume in sé tutta quanta la Cina. E quindi parto non sapendo nessun pregiudizio, nessuna idea proprio, cioè vado lì ma perché lì finisce la terra, ecco, cioè l'idea era facciamo un lungo viaggio in treno fin dove, poi c'era la Corea del Nord, ecco, sostanzialmente, quindi mi fermo poco prima della Nord Corea. E poi comincio a studiare cinese, no? Poi resto, poi mia moglie dopo un po' di mesi mi raggiunge a Pechino, riesce in qualche modo a trovare lavoro lì e quindi poi viviamo insieme lì a Pechino. Però stavamo insieme da molto poco in realtà, ci avevamo conosciuti da pochi mesi lì in Italia e poi la nostra relazione realmente comincia in Cina, ecco, perché in Italia era solo l'inizio, ecco, di qualcosa che poi si è sviluppato più a Pechino. E da lì studio il cinese, mi iscrivo a quei corsi dell'Università di Lingua e Cultura di Pechino, la BLCU, e lì resto, studio lì per gli anni che sono lì, anch'io mi studio, lavoro, faccio un po' quello che aveva fatto mia moglie, ma al contrario, e da lì incomincio, diciamo, a interessarmi alla Cina su vari livelli, su vari aspetti.
Poi a un certo punto, diciamo, nelle vostre, come nelle vite, credo di buona parte della popolazione del mondo, è arrivato il Covid, no? Che è stato un po' uno spartiacque, credo, perlomeno, insomma, in un certo percorso anche per i vostri progetti, perché voi sareste dovuti tornare, eravate in Italia quando è scoppiata la pandemia, giusto?
Sì.
E avete dovuto rimandare un vostro trasferimento in Cina.
Sì, esatto, nel 2020 saremmo dovuti andare a Hangzhou, una città più a sud, diciamo, di dove siamo adesso. C'era il piano di spostarsi lì, mia moglie era incinta, il piano era di star lì, partorire lì, quindi restare un po' di tempo. Poi scoppia la pandemia, appunto, avevamo già fatto il visto, ecco, non avevamo ancora comprato il biglietto aereo, ma lo stavamo per fare. Poi fortunatamente cugina di mia moglie è una dottoressa qui a Changzhou. E allora fin dall'inizio, appena arrivavano le prime notizie, che erano piuttosto confuse, non si capiva quanto era esagerata la cosa, quanto fosse vera, però chiediamo a lei, ed effettivamente lei ci dà un polso della situazione piuttosto, piuttosto grave, nel senso che non che la pandemia fosse già arrivata a Changzhou, però effettivamente ci si stava già preparando con dei protocolli che lasciavano presagire che ci fosse davvero qualcosa di grosso in pentola. Sto parlando delle prime settimane di gennaio, poi da lì a poco ci sarebbe stato appunto il lockdown a Wuhan, e da lì a poco ci sarebbe stata, insomma, le varie comunicazioni che poi sono arrivate dallo stato cinese, che parlavano di qualcosa di estremamente grave. Se non ricordo male, l'hanno paragonato a una tragedia umanitaria simile al 49, no? Quindi quando la Cina contava i morti della guerra mondiale, della guerra civile, per cui insomma era chiaro che stava accadendo qualcosa di sufficientemente grave quantomeno da non comprare il biglietto aereo. E infatti non l'abbiamo comprato e siamo rimasti incastrati in Italia poi per sostanzialmente per 4 anni, perché poi lo zero covid cinese è stato prolungato per questa durata, e quando è finito poi finalmente abbiamo potuto in qualche modo ricomprare il biglietto aereo, aspettando che i figli finissero l'anno scolastico e tutto quanto. Ed è proprio lì, in quel momento, che incomincia da Zebao, diciamo, come progetto di divulgazione, ma anche perché contemporaneamente stava un altro evento, cioè l'arrivo di TikTok, ecco, le due cose che hanno stimolato in qualche modo l'inizio di questo progetto. È da un lato la pandemia, che ha portato su di sé uno strascico di discorsi sulla Cina piuttosto ostici, forse il momento in cui si è percepito come il non capire ciò che accade in Cina stesse diventando anche un rischio per noi, no? Questo mondo globalizzato, dove il non comprendere cosa capita dall'altra parte del mondo chiaramente iniziava ad avere dei rischi anche per noi, ecco, come poi in fondo è stato. Quindi da un lato quest'idea qui, no, iniziamo a parlare della Cina perché in qualche modo incomincia anche a riguardare direttamente noi, e poi dall'altro lato sul social cinese, piuttosto particolare, divertente, discusso, vivace, definiamolo come lo vogliamo, facile da incominciare, no? Su YouTube già c'è bisogno di qualche competenza in più. TikTok, veramente un video di un minuto era piuttosto semplice da approcciare. Così abbiamo incominciato, penso l'estate del 2020, credo, sì.
Sì, si sottolinea, sai, TikTok adesso se ne parla anche perché TikTok è diventata una questione politica, no? Soprattutto tra gli Stati Uniti e la Cina, con la, credo, oramai imminente messa al bando, cioè meglio, è stata decisa, non so in fase di attuazione come si stia realizzando, ma in Italia, almeno in Europa, se ne parla anche qui da anni, non so se poi alla fine si arriverà a un passo di questo tipo. Però TikTok oggettivamente ha cambiato moltissimo la sintassi, no? dei social, cioè il fatto che si siano tutti un po' tiktokizzati, usando insomma un'espressione un po' complicata, e che abbiano dato un impulso anche a una produzione di video che prima non c'era. Ed è significativo che questo nuovo corso, poi piaccia o non piaccia, sia venuto in Cina, cioè non sia venuto dalla Silicon Valley, no? Cioè non è una tendenza digitale nata in America. In questo già era un passaggio così interessante, secondo me.
Sì, qualche volta TikTok è realmente un prodotto della middle class cinese. Ecco, forse è stato il primo prodotto della middle class cinese che è riuscito in qualche modo a coinvolgere tutto il mondo. Potremmo dire forse per certi versi il primo prodotto da secoli, no? Se pensiamo alle grandi invenzioni cinesi, la bussola, la carta, la stampa a caratteri mobili, ecco, forse era da un po' di tempo che non si vedeva come la middle class cinese potesse influenzare il mondo, ed effettivamente così è stato. TikTok incarna su di sé aspetti tipici di quella competitività cinese di cui stavamo parlando prima. Intanto il fatto che debba essere alla portata di tutti, la società cinese è una società estremamente veloce, una società avendo forti rischi, no? C'è grande discrepanza tra chi sta in alto e chi sta in basso, quindi c'è un'urgenza forte di emergere, ed effettivamente TikTok concede questo, e lo concede in maniera facile, perché non c'è bisogno di grandi strumenti per incominciare. Quindi in questo senso è una metafora molto valida della società cinese. Ma dall'altro lato anche l'idea che c'è la musica, c'è il format, che ognuno si copia a vicenda, ma che cambi quei piccoli particolari che poi sono la chiave del successo, no? Anche questa cosa è molto tipica della mentalità cinese. Quando diciamo che i cinesi copiano, non stiamo mentendo, in realtà è verissimo. Non è che copiano solo dagli occidentali, in realtà copiano tantissimo da loro stessi. C'è una fortissima competizione infracinese dove centinaia, se non migliaia di aziende propongono un prodotto molto molto simile, ma che varia di piccolissimi particolari. E il segreto, se vogliamo chiamarlo così, poi del successo di uno di questi prodotti, una di queste formule, sta proprio nell'aver azzeccato il particolare giusto. E tutto sommato TikTok fa anche questo, no? Consentendo quest'idea di riproporre lo stesso audio, lo stesso format, certo, però in una formula diversa. Vedo un po' questo in TikTok, un prodotto vero della società cinese che effettivamente, messo in Occidente, può creare delle difficoltà di integrazione, e non mi stupisce.
La grande differenza che in genere si sottolinea sempre, no? Qual è l'elemento di TikTok? Che l'algoritmo di TikTok non premia necessariamente chi ha tanti follower, ma fa in modo che anche lo sconosciuto, però posti qualcosa di interessante, abbia la possibilità di essere visto da un po' tutti, e quindi se un campione sufficiente poi di spettatori lo apprezza, rimane su quel video, lo condivide, mette mi piace, a quel punto ha la possibilità di diventare virale. E infatti qualcuno, insomma, termina così, cioè è l'algoritmo comunista, cioè nel senso, un algoritmo che dà la possibilità a tutti. Però è vero che questo ha cambiato, non proprio i termini anche degli influencer, cioè TikTok è il social in cui dei perfetti sconosciuti sono diventati poi milionari, anche per esempio in Italia, no? Il famoso, non mi ricordo mai come si chiama quel ragazzo che è di origine nigeriana, se non sbaglio, che in Italia è diventato poi il TikToker, anzi divenne il TikToker numero uno al mondo, non credo lo sia ancora. Ma era un ragazzo disoccupato, era in cassa integrazione per il Covid ed è diventato milionario. Ecco, questa è la dimostrazione. Mentre negli altri social, finora, diciamo, se tu eri, cioè, se Cristiano Ronaldo, partivi comunque da una base maggiore, perché i tuoi contenuti erano comunque privilegiati rispetto a quelli di uno qualsiasi che aveva molti meno follower. Tra l'altro, questo è interessante perché Instagram dal 1 giugno introdurrà una parte, un nuovo algoritmo in cui è contemplato anche questo tipo di meccanismo. Quindi, come dire, è un po' una resa in fondo anche alla filosofia di TikTok, che però nel frattempo, per una questione meramente, diciamo, politica, io direi, cioè legata al trattamento, alla conservazione dei dati, dovrebbe essere messa al bando dagli Stati Uniti. Cioè, ufficialmente, perché come dire, i dati di milioni e milioni di americani sarebbero sui server cinesi. Però insomma, mi sembra che al contrario, quando milioni, miliardi di dati di cittadini di tutto il mondo siano stati su server di proprietà di società americane, questo abbia sollevato tutti questi, no, mal di pancia, non lo so.
Sì, anche perché in realtà in Europa esisterebbero delle leggi che dovrebbero prevedere la protezione dei dati e anche evitare proprio questa cosa qua, cioè che i dati vadano attraversino i confini europei, e questa cosa dovrebbe valere anche per gli Stati Uniti, se non che c'è stata una deroga che di fatto consente alle società statunitensi di continuare ad assorbire o a immagazzinare i dati europei, anche a utilizzarli, perché anche qui recentemente uscite nuove leggi dove di fatto impongono anche a queste aziende che conservano i dati, di, nel caso di meccanismi, insomma, per la sicurezza nazionale o quello che è, di poterli consultare. E per quanto riguarda TikTok, sì, la questione è un po' differente, perché in realtà i dati americani sono conservati in America da server Oracle, almeno questo è ciò che avviene ufficialmente, se non sono sbagliato c'è già stata una partnership proprio con Oracle. E ciò che la controversia, diciamo, non riguarda il fatto che i dati fluiscono in Cina, perché in realtà questo già non dovrebbe essere, ma il fatto che potrebbero comunque fluire in Cina, okay, se qualcuno viola le regole e questi dati li fa andare in Cina, o per motivi di manutenzione dei database, o che ne so, nel caso in cui si avesse un flusso di dati che va verso la Cina, cosa che però già in condizioni normali non dovrebbe avvenire, proprio perché si è create delle strutture in America per evitare questo tipo di controversia, ma evidentemente non è funzionato il piano, tanto che adesso è passata la legge che è di fatto un divieto per gli statunitensi di usare TikTok, TikTok, a meno che TikTok, ByteDance non venda TikTok a una società statunitense, cosa che probabilmente non capiterà perché la Cina metterà qualche legge sulla protezione della tecnologia probabilmente, e se lo terrà, è un algoritmo importante, difficilmente finirà venduto.
Certo, certo. Voi come Dazibao che cosa fate? Fate informazioni, fate anche promozione della cultura cinese e anche corsi di lingua, se non sbaglio.
Sì, noi come Dazibao, sì, principalmente l'idea di base sì, era fare un social per poi attirare studenti, diciamo, per insegnare cinese. Mia moglie lo insegna, anch'io, io curo corsi di base, diciamo così, mentre mia moglie, essendo madrelingua, gli porta al livello che vogliano. E poi però in qualche modo la questione si è evoluta, nel senso che ormai io personalmente mi dedico più che altro ai social, quindi corsi di lingua ne faccio ancora, ma ne faccio sempre meno, e anche mia moglie poi tramite il canale, insomma, ha trovato altri impieghi, però vorremmo ridare una struttura di questo tipo, anche perché mi pare di intuire che l'atmosfera che si respira sui social vada verso un progressivo ridimensionamento, diciamo, della possibilità di parlare di politica sui social. È già accaduto su Facebook, dove anche solo parlare di Palestina su Facebook è sostanzialmente impossibile, vieni decapitato. Ma una cosa simile sta accadendo su Instagram, dove recentemente appunto è stata messa in atto una variazione, diciamo, della piattaforma, che di fatto arriva a penalizzare parecchio quei canali che parlano prevalentemente di politica internazionale, quindi anche di Cina dal punto di vista della politica. YouTube in questo senso è ancora un porto franco abbastanza interessante, nel senso che si può parlare di questi temi senza subire delle evidenti limitazioni. Ecco, su Facebook è evidente, su Instagram è dichiarato, mentre su YouTube ancora sembra, l'ecosistema sembra reggere. Esatto, sì. Temo che comunque inevitabilmente anche YouTube prima o poi dovrà adeguarsi, quindi il nostro scopo sarà quello, non tanto Dazibao resta quello che è, un canale che alla fine dei finali si è soprattutto modellato intorno a temi di politica internazionale e di Cina dal punto di vista politico, però stiamo aprendo un canale parallelo, si chiamerà China. Già aperto, in realtà sono due o tre video già che fa mia moglie, e lì si parlerà di società cinese, insomma, disimpegnandosi completamente dal discorso politico, nell'ottica, diciamo, di voler sopravvivere in un ecosistema che sembra sempre più limitato nella possibilità che dava un tempo, ecco.
Sì, assolutamente, anche Instagram io l'ho sperimentato, come dire, ho toccato con mano proprio negli ultimissimi giorni, perché dei reel che io avevo programmato non sono stati pubblicati, ho dovuto ripubblicarli a mano, diciamo, perché sappiamo che ha messo dei filtri abbastanza pesanti, cioè se tu non li sblocchi non te li fa, non ti fa proprio vedere, non come dire, censura dei contenuti di carattere politico, decidendo poi da sé cosa è politico e cosa no, insomma, quindi anche questo è un fattore. Arrivando appunto allora a toccare qualche tema più di politica, perché parlare di politica, di economia globale senza includere la Cina è praticamente impossibile, quindi credo non ci sia nessuna questione in cui direttamente o indirettamente la Cina come soggetto geopolitico non entri. Ma negli ultimissimi giorni ci sono stati e sono ora in programma dei viaggi e delle visite che credo siano stati abbastanza importanti, no? Cioè il primo è avvenuto qualche giorno fa, quando il segretario di Stato americano Blinken si è recato a Pechino.
Sì, questo è accaduto la settimana scorsa. Una visita che era stata in qualche modo speculare a quella avvenuta ancora qualche settimana prima della Yellen, quindi segretario al Tesoro. E sì, sostanzialmente l'idea di fondo è che questo spirito di San Francisco, così come veniva chiamata la visione di San Francisco, quella sorta di accordo che i due leader avevano raggiunto, cioè Biden e Xi Jinping, sia molto più fragile, non che si avessero grandi dubbi, però diciamo regge su alcune questioni importanti, ma comunque limitate, quindi il fentanyl ad esempio, c'è un dialogo interessante sulla questione dei precursori di questo fentanyl, che è un problema grosso nella società americana. Alcuni precursori vengono dalla Cina, no? Poi tramite il contrabbando entrano in America tramite il Messico e così via. Quindi, su questo effettivamente ci sono dei risultati che sono stati raggiunti, risultati riconosciuti dagli Stati Uniti e da Blinken, intendo. E anche sull'intelligenza artificiale sono incominciati dei tavoli di lavoro che hanno portato anche in sede ONU ad alcuni risultati, però ci sono comunque dei temi che si sono surriscaldati, ecco, tra Cina e Stati Uniti, quindi mi riferisco da un lato al fatto che si parla di indagini su acciaio e alluminio, quindi con l'idea di tornare ad aumentare quelle tariffe, quei dazi che Biden, l'amministrazione Biden ha ereditato da quella Trump, ma che evidentemente verranno ancora approfonditi. Oltre a questo è stata attivata la cosiddetta sezione 301, che è qualcosa, lo strumento che dà al Presidente degli Stati Uniti delle possibilità forti di ritorsione in ambito economico, ed è stata attivata sull'ambito navale, che è un settore nel quale l'export cinese è aumentato parecchio. Ad oggi la Cina produce più del 50% delle navi a livello mondiale, quindi stiamo parlando che ci sono più navi prodotte in Cina di tutto il resto del mondo messo insieme, ecco. Solo unendo Corea e Giappone insieme si arriva a qualcosa come la produzione cinese, mentre quella occidentale, soprattutto statunitense, è ferma intorno all'1%, quindi è qualcosa di molto basso. Chiaramente ha creato allarme negli Stati Uniti, e l'idea è quella di sanzionare le navi prodotte in Cina che attraccano su porti statunitensi per ottenere, diciamo, alcuni fondi poi da reinvestire nell'industria navale degli Stati Uniti. Però insomma, queste sono le cose più piccole. Le cose più grandi riguardano proprio ciò che la Yellen e Blinken hanno comunicato in Cina, cioè una sorta di ultimatum con l'idea che se la Cina non interrompe i suoi legami economici e commerciali con la Russia, poi loro parlano di sostegno all'industria militare, ma non si sta parlando di armi che vengono inviate dalla Cina alla Russia, ma di quelle componenti dual use, così come vengono definite, cioè quelle cose che funzionano nel settore civile ma possono anche essere utilizzate dall'industria bellica. Non sono sanzionate, non esistono sanzioni ONU contro la Russia, quindi stiamo parlando di qualcosa che è sanzionato in maniera del tutto unilaterale dall'Europa più gli Stati Uniti, ma fondamentalmente stiamo parlando del commercio tra due paesi confinanti, quindi è molto difficile che queste richieste statunitensi vengano accettate, anche perché sennò si creerebbe tensione tra due paesi che condividono un confine piuttosto lungo e che suppongo non abbiano intenzione di scontrarsi tra di loro, intendo la Cina e la Russia. Mm-hmm. E la minaccia in questo senso è che se la Cina non interrompe questo tipo di commercio, allora verrà precluso l'uso del dollaro da parte delle principali banche cinesi. Stiamo parlando di una delle sanzioni più forti, no? Che gli Stati Uniti potrebbero imporre, perché sappiamo che il dollaro è una valuta che ha un'egemonia importante, un ruolo importante nell'economia mondiale, quindi vorrebbe dire andare a minare la base clienti di alcune banche, quindi con rischi anche piuttosto forti. E ce ne parlava il Wall Street Journal recentemente, proprio prima dell'arrivo di Blinken in Cina, ma sempre il Wall Street Journal faceva anche notare che in realtà le principali banche cinesi non si stanno più occupando di queste transazioni, anche perché le pressioni statunitensi su questo ambito sono forti dal 2022. E allora ciò che è accaduto è che le banche principali hanno smesso, diciamo, di occuparsi di transazioni dirette tra Cina e Russia, creando una sorta di vuoto di mercato che è stato poi riempito da banche locali, le cosiddette banche provinciali, che però non commerciano in dollari, ma commerciano in rubli e in yuan. Per cui chi vai a sanzionare? Se vai a sanzionare le principali banche cinesi, stai sanzionando banche che non si occupano di quello. Ma se vai a sanzionare le banche provinciali, beh sì, stai sanzionando quelli che si occupano di quello, ma non lo fanno in dollari. Quindi anche se precludi per loro l'utilizzo del dollaro, il commercio non è detto che venga intaccato. Quindi
certo.
Sembra una mossa piuttosto pretestuosa per arrivare, diciamo, a imporre una nuova sanzione e quindi a mandare avanti questa politica che tra dazi, tariffe e sanzioni già ormai riguarda vari settori, no? Dalla tecnologia, telefoni di Huawei, arriviamo anche alle banche, ai semiconduttori, all'istruzione e tanto altro, ecco, una sorta di sanzione globale sostanzialmente alla Cina. Questo è ciò che Blinken e la Yellen hanno preannunciato, oltre che le accuse sulla sovracapacità cinese, quindi il tentativo, la richiesta alla Cina di andare a modificare la propria politica industriale, ma anche su questo è abbastanza difficile che la richiesta venga accolta e insomma si preannuncia un nuovo capitolo di tensioni sostanzialmente.
Beh, poi le immagini, diciamo, di Blinken che arriva con un leggero ritardo, no? E sì, che lo attende, diciamo, non proprio serenamente, lo saluta anche così, insomma, non è proprio, comunica un certo grado di insofferenza, no? Quantomeno così a pelle. La prima domanda che gli fa è quando riparte, non è proprio carino, insomma.
Sì, no, non è stato accolto. C'era un certo malumore dai media cinesi, lo si vedeva ancora prima della visita, prima che arrivasse col Global Times, che ha in qualche modo inaugurato quella che poi è la metafora che si è affermata per tutta la visita, cioè l'idea della camicia del primo bottone, così ne parlava il Global Times, anche in maniera piuttosto provocatoria, mi riferisco ad un articolo di qualche settimana fa, diceva che essendo che il viaggio verso la Cina durava più di 20 ore, Blinken aveva tutto il tempo di abbottonarsi il primo bottone della camicia prima di atterrare in Cina, no? Questa espressione un po' enigmatica, cosa vuol dire abbottonarsi il primo bottone? No? E poi questa stessa metafora è stata usata da Wang Yi, cioè il ministro degli esteri cinese, sempre con Blinken, e poi anche da Xi Jinping, anche se in maniera più complessa, ma sostanzialmente quello che la diplomazia cinese, ma anche i media, sottintendono la metafora è semplice, cioè l'idea che se quando metti una camicia sbagli ad abbottonare il primo bottone, poi allora hai sbagliato tutti quanti gli altri. Ecco, questa è un'esperienza che tutti nella vita abbiamo sicuramente
Certo.
avuto. E tradotto nella politica internazionale significa che dal punto di vista cinese sia una sorta, un'idea che le relazioni tra Cina e Stati Uniti siano in qualche modo da ripensare, come se davvero si dovesse di nuovo ricominciare da capo, reindossando la camicia e stando attenti a rimettere fin dall'inizio le cose nel posto giusto, che lascia un po' intendere che la Cina percepisca come questo cambio strutturale che si è avuto nei ruoli tra i due paesi, tra Cina e Stati Uniti, che hanno cambiato effettivamente il loro ruolo nel mondo negli ultimi decenni, però da questo cambiamento che nella pratica già c'è stato, ancora non è stato recepito dalle relazioni diplomatiche, dove ancora c'è questa idea che gli Stati Uniti arrivano in Cina, fanno le loro accuse, la sovraccapacità, la Russia, quello che vogliono, e poi vogliono che i loro interessi siano messi in qualche modo in cima all'agenda e che i cinesi dicano va bene, facciamo questa cosa qui. Una roba che magari poteva anche capitare qualche decennio fa, quando gli equilibri di forza erano piuttosto differenti, ma ad oggi probabilmente i cinesi hanno l'intenzione di andare a ricalibrare i rapporti in maniera tale che si comprenda che il peso specifico delle nazioni in qualche modo si è pareggiato o comunque è mutato, e allo stesso modo, se si vuole parlare degli interessi di qualcuno, bisogna parlare degli interessi di tutti, e se si vogliono fare richieste, bisogna fare anche concessioni. Ecco, questa è un po' ciò che questa idea del primo bottone va a esemplificare.
Tra l'altro, notizia che è stata data con un certo rilievo anche dai giornali iraniani è il fatto che l'export di petrolio dall'Iran alla Cina sia qui, questo è il sesto anno di crescita, cioè questo sarebbe il sesto anno con come dire, un trend, una tendenza sempre in aumento, e questo sarebbe stato anche uno dei temi di discussione con Blinken, diciamo non, di non felice, insomma, di non incontro, diciamo, tra le richieste, o almeno le speranze americane e la volontà politica cinese, cioè quella cinese è quella di continuare in realtà con questa collaborazione economica, commerciale con l'Iran.
Sì, sulla Cina, come già abbiamo parlato altre volte, manda avanti in parallelo i suoi legami con l'Iran e con l'Arabia Saudita, quindi due paesi che certamente hanno i loro fortissimi attriti, ma in qualche modo anche la presenza cinese ha permesso la creazione di quel tavolo diplomatico che poi abbiamo visto che ha portato quella sorta di accordo di Pechino. E, chiaro che l'Arabia Saudita, più dell'Iran, ha certamente interesse anche a non perdere i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, vabbè, chiaramente l'Arabia Saudita è il fondamento del petrodollaro, è il fondamento di tante cose che creano un legame strutturale tra i sauditi e diciamo il mondo costruito intorno al Washington Consensus, se vogliamo riutilizzare questa espressione. Mentre l'Iran, beh, evidentemente ha una posizione molto differente rispetto agli Stati Uniti, quindi se l'Arabia Saudita gioca su più tavoli, certamente non celando un certo malumore verso gli Stati Uniti, ma contemporaneamente anche mantenendo legami. È notizia di questi giorni, mi pare, un accordo strategico sulla difesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita, quindi qualcosa che mostra come questo paese voglia stare su più tavoli. Certo. Non è l'unico, pensiamo all'India, no? È al tavolo dei BRICS, ma contemporaneamente anche la più grande democrazia, almeno così come viene definita dagli americani. O il Vietnam, che eleva il suo status diplomatico con gli Stati Uniti, ma contemporaneamente lo eleva anche con la Cina. E non sono gli unici, sono tanti paesi che hanno capito che in questo clima, diciamo, da nuova guerra fredda, è molto meglio incominciare a dirsi non allineati prima che si è costretti di scegliere un campo piuttosto che l'altro. E l'Arabia Saudita è uno di questi, l'Iran invece, per motivi storici abbastanza chiari, chiaramente ha tutta una posizione differente, fa parte dell'asse della resistenza, e con la Cina sicuramente ha una visione più che si interseca meglio su certi temi. Poi è chiaro che le sanzioni che gli Stati Uniti hanno posto all'Iran crea comunque dei problemi alla Cina per quanto riguarda il commercio di tecnologia, perché poi gli Stati Uniti, così come con la Russia, queste sanzioni, anche le sanzioni secondarie, impediscono di fatto anche a soggetti non statunitensi di poter avere dei legami con i paesi che vengono sanzionati. Ma dall'altro lato il rapporto energetico, sì, sicuramente tra questi due paesi è fondamentale. E diciamo, negli ultimi anni abbiamo visto comunque questa nuova via della seta, che è stata spesso definita come un tentativo di neocolonialismo verso vari paesi, quelli africani o Medio Oriente o che ne so, però diciamo dopo 10 anni, ormai siamo al 10° anno della nuova via della seta, più che un tentativo di neocolonialismo si può vedere come sia stato una piattaforma che è andata a modellare anche la politica internazionale in maniera piuttosto forte, piuttosto evidente.
Xi Jinping, che adesso ha un programma, un viaggio in Europa, e tra l'altro è aspettato e atteso in pompa magna a Belgrado fra un paio di giorni, in concomitanza con una ricorrenza particolare.
Sì, che tra l'altro possiamo metterla in parallelo con quello che è accaduto all'Iran recentemente, cioè il bombardamento di un'ambasciata, e abbiamo visto che la risposta dell'Iran ha segnalato come da un bombardamento di un'ambasciata possono nascere anche, insomma, dei cambiamenti piuttosto significativi nella postura di un paese. E così abbiamo avuto la risposta iraniana verso Israele, che è stata definita senza precedenti. Ma una cosa simile era accaduta nel 1999, quindi 25 anni fa, era il 7 maggio, quando nel contesto del bombardamento, dell'offensiva della NATO su Belgrado, era stata appunto bombardata l'ambasciata cinese. Ora, in quel momento gli statunitensi si erano guidati da Clinton, c'era Clinton in quel momento, si sono affrettati di dire che era un errore dovuto a delle mappe sbagliate, che è una tesi, diciamo, che non ha mai convinto i cinesi, anche perché contemporaneamente sono uscite anche alcune inchieste, mi riferisco già a inchieste dell'ottobre di quell'anno del Guardian, che invece, stando a delle indiscrezioni chiaramente mai confermate, ma il giornalismo d'inchiesta funziona così, queste indiscrezioni invece lasciavano intendere che questo bombardamento era avvenuto volontariamente, perché si riteneva che la Cina, da un lato la Cina era uno di quei paesi che in sede ONU si era opposto a questa guerra, così come la Russia, e poi secondariamente pare che da quell'ambasciata fornisse una sorta di supporto strategico che aveva permesso anche di abbattere alcuni aerei della NATO. E così avviene un bombardamento, che è un bombardamento di un'ambasciata, è sempre un fatto piuttosto grave, perché si sta bombardando di fatto il territorio di quel paese. Gli iraniani l'hanno lasciato abbastanza chiaramente, certo, intendere recentemente. La Cina nel 99 era una Cina chiaramente più debole di quella che adesso, chiaramente non poteva attaccare direttamente gli Stati Uniti e non avrebbe nemmeno avuto senso, però quella cosa ha scatenato un movimento, direi, duplice. Internamente la popolazione cinese, il movimento è stato abbastanza forte, perché se non ricordo male è stata tirata giù a sassate l'ambasciata statunitense a Pechino, nel senso si è avuto un moto spontaneo della popolazione che è andata a lapidare l'ambasciata americana, dovendo poi pagare i danni, ma anche gli statunitensi hanno dovuto pagare i danni ai cinesi, ne suppongo che si siano pareggiati i conti in questo modo. Ma soprattutto quello che è cambiato è stata l'organizzazione dell'esercito cinese, nel senso che da quel momento lì in poi, dalla fine degli anni 90, ma soprattutto all'inizio del 2000, incomincia una riorganizzazione delle forze armate cinesi che vanno a smantellare quello che era l'esercito fino a quel punto, perché fino a quel momento l'esercito cinese era una sorta di impero economico, da Deng Xiaoping in poi, ma già Mao aveva posto le basi, diciamo, per un esercito autosufficiente, no? L'autosufficienza maoista aveva portato l'esercito a occuparsi anche di coltivare, di produrre, quindi di mantenersi senza pesare sulle casse dello Stato, ecco, una formula cominciata durante la guerra civile, che è stata indicata come il segreto del successo, da quella mitologia, no, della fondazione della Repubblica Popolare. Poi con Deng Xiaoping in poi l'esercito diventa un facilitatore dell'apertura delle riforme, quindi di fatto ponendo i suoi talenti a livello tecnico, a livello ingegneristico, al servizio anche della costruzione di città come Shenzhen, che incomincia in quel momento lì a porre le prime basi di quello che poi è diventato adesso, quindi all'epoca era un villaggio e adesso invece una città, una megalopoli piuttosto tecnologica. E l'esercito fa tutto questo entrando sempre di più nell'economia cinese, arrivando poi a produrre qualsiasi cosa, dalle lavatrici ai ventilatori ai gelati, ecco, una cosa che hanno fatto a un certo punto a Lanzhou, una città dell'ovest della Cina. C'era una fabbrica che era molto attiva nel nucleare, la fabbrica che per prima aveva ottenuto successi che poi hanno permesso alla Cina di ottenere la bomba atomica, ma da un certo momento in poi converte l'uso delle centrifughe nucleari in centrifughe per fare i gelati. Il famoso gelato 504 si chiamava, che è il nome di quello stabilimento, è un gelato fatto, chiaramente centrifughe nuove, non radioattive, ma fa capire come il richiamo del business era davvero su vari livelli e ogni ambito. Insomma, aveva più imprese registrate a suo nome che carri armati, ecco, l'esercito degli okay. anni 90. Quando arriva questo bombardamento, ecco che si incomincia a percepire che la volontà statunitense di mantenere la propria egemonia incomincia a essere letto come una minaccia militare, non solo dalla Cina ma anche dalla Russia, un altro paese fortemente scontento da quello che era successo in quel momento, e cambia la dottrina militare sostanzialmente, avviando anche un processo di avvicinamento tra Russia e Cina, e oggi chiaramente stiamo assistendo a un po' quelle che sono le estreme conseguenze di quel processo che è incominciato 25 anni fa, quindi l'idea appunto di andare in concomitanza con questo anniversario a Belgrado è un'idea probabilmente non casuale o comunque piuttosto simbolica, e che si presta, ecco, a questo significato.
Certo. Qui Daniela fa un intervento che non so, potrebbe essere letto anche come una domanda, cioè la Cina potrebbe essere incaricata per sedersi ad un tavolo per le trattative tra Russia e Ucraina.
Cosa ne secondo pensi? È incaricata, bisognerebbe che qualcuno la incaricasse, però sappiamo che non esistono autorità sovranazionali che abbiano la possibilità di incaricare, quindi più che altro ciò accadrebbe se tutti gli attori fossero d'accordo, e gli attori sono Russia, Ucraina e sostanzialmente Stati Uniti ed Europa. E se tutti gli attori fossero d'accordo, diciamo, a indicare la Cina come un soggetto delle mediazioni, però la verità è che la Cina non ha nulla da offrire a questo tavolo di mediazione, cioè pur essendo un paese che ha i suoi interessi con la Russia e anche i suoi interessi con l'Ucraina, se pensiamo al ruolo che aveva l'Ucraina prima del 2022, cioè essere una sorta di testa di d'ariete della nuova via della seta nell'Europa, e ancora lo è, ancora l'Ucraina è nella nuova via della seta, e anzi non, quei legami che si sono rotti a causa della guerra, però dal punto di vista diplomatico ancora reggono. Ma il problema non è quello, ecco, la guerra non è scoppiata per quello, e dal punto di vista della guerra la Cina non ha nulla da offrire, perché non è la sua guerra. La Cina mantiene i suoi legami con la Russia, ma non sono in funzione di ciò che accade in Ucraina, ma sono in funzione di ciò che potrebbe accadere nell'Indo-Pacifico, quindi il fatto che ci siano zone così tese, il Mar Cinese Meridionale, lo Stretto di Taiwan, costringe la Cina a dover assolutamente avere delle relazioni stabili con la parte settentrionale di quella zona, perché la Russia è lì, e poi per le rotte artiche che anche lì potranno aprirsi sempre di più, anche a causa del riscaldamento globale, ecco. E, insomma, c'è un interesse geostrategico fondamentale che pone la Cina ad aver necessità, diciamo, di dipendere sul lato russo della questione, fermo restando che la Cina non ha interessi né che la Crimea sia o non sia nella Russia, che il Donbass sia o non sia nella Russia. Su queste cose la Cina non ha garanzie da offrire, è distante migliaia di chilometri, quindi non potrebbe nemmeno garantire un suo intervento militare nel caso in cui dovesse accadere qualcosa, ma soprattutto non c'è la questione Taiwan anche, che rende molto difficile per la Cina accettare ad esempio l'indipendenza delle repubbliche del Donbass. Beh, adesso il problema non c'è più perché la Russia le annesse, ma quando ancora c'era questa indipendenza di queste repubbliche, la Cina non poteva accettarle, perché sennò voleva dire accettare l'idea che un certo territorio potesse dichiararsi indipendente da un giorno all'altro, e il territorio chiaramente a cui pensano i cinesi è Taiwan, quindi era una mossa che poneva delle criticità per i cinesi. Non a caso in tutti i tavoli che la Cina, o meglio in tutti quei quelle bot, ma la Cina non ha mai fatto davvero delle trattative, ha fatto dei position paper, cioè sostanzialmente un decalogo di linee molto generali che, se vengono rispettate, allora la Cina potrebbe offrirsi come mediatore. Era accaduto un anno fa, se non sbaglio, e tra queste linee molto generali la Cina proponeva anche l'integrità territoriale dell'Ucraina in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, che sostanzialmente significa che se la Cina dovesse fare il mediatore, tutto ciò che deve uscire da quella mediazione dovrebbe comunque essere recepito dall'ONU, perché integrità territoriale dell'Ucraina si intende da un lato che l'Ucraina mantenga tutti i territori che aveva prima della guerra, ma dall'altro lato si può anche intendere che alcuni di questi territori vengano sottratti a patto che l'ONU accetta questa cosa qui. Ecco, sostanzialmente la Cina rimanda all'ONU la questione, farebbe da mediatore sì, ma solo all'interno di una cornice delle Nazioni Unite, quindi non ha... secondo me nei fatti non ha nulla da offrire di reale per poter risolvere una guerra. Molto diverso ciò che è accaduto tra Arabia Saudita e Iran, dove in quel caso gli interessi economici che la Cina stava espandendo per entrambi i paesi hanno fatto sì da base comune per una guerra che era una guerra non diretta, ecco, cioè sì, certo, lo era, però non era, non si sparava tra un confine e l'altro in qualche modo, quindi in quel caso aveva un senso, ma con l'Ucraina secondo me è molto più difficile. Gli Stati Uniti, il paese che può sedersi al tavolo con la Russia sono gli Stati Uniti, ecco, non la Cina.
Cosa, diciamo, forse ancora più vera per quanto riguarda Gaza, Israele e quello che a cui stiamo assistendo da 6 mesi, cioè più di qualche occasione c'è stata in cui la Cina ha usato anche, come dire, delle espressioni abbastanza forti, no, riguardo la necessità di uno Stato palestinese, però ci sono possibilità che intervenga, io parlo ovviamente di azione diplomatica, politica, per una risoluzione della situazione in modo più attivo?
Ma la Cina, abbiamo visto, sì, è partita piuttosto con cautela, si potrebbe dire forse che si è sbilanciata nel corso del tempo sul lato palestinese, quantomeno nelle dichiarazioni. Ricordo ad esempio una dichiarazione nella Corte Internazionale di Giustizia che non riguardava l'accusa di genocidio, ma l'accusa di colonizzazione della Cisgiordania. E in quell'occasione l'inviato cinese ha affermato che i palestinesi hanno il diritto anche alla resistenza armata, perché in una situazione di colonialismo anche la resistenza armata è lecita. Parole molto, molto diverse, ecco, da quelle che sentiamo dire dagli occidentali, ovviamente. Allo stesso modo anche quando è avvenuto quello scambio, diciamo, di missili tra Iran e Israele, anche lì la Cina aveva preso atto della posizione iraniana e quindi del fatto che il bombardamento alla sua ambasciata non fosse stato la causa di quello, oltre che una lamentela per il fatto che non fosse stato condannato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi sì, in questo senso la Cina c'ha uno sbilanciamento sicuramente lato iraniano, lato palestinese, fermo restando che anche lì ciò che la Cina vorrebbe fare, almeno quello che dichiara, è indire una conferenza internazionale in chiave più ampia che possa finalmente arrivare ad affrontare la questione, ma che è sostanzialmente la stessa posizione che la Cina sosteneva ancora prima del 7 ottobre. Forse la cosa interessante della posizione cinese è anche lo sguardo che dava sulla questione palestinese come di una questione ancora irrisolta ben prima che accadesse appunto i fatti di ottobre, una questione irrisolta come fulcro, diciamo, della possibilità di stabilizzare realmente l'area. un'idea molto diversa da quella che esprimevano ad esempio gli Stati Uniti con Sullivan, che proprio poche settimane prima del 7 ottobre dichiarava che mai il Medio Oriente era più stabile di così, ecco, che poi chiaramente non è andata così, anzi è andata tutto in un'altra direzione. Ma a leggere ciò che dicevano i cinesi, che avevano avuto anche degli incontri con i rappresentanti dell'autorità nazionale palestinese, c'era questo rimarcare sulla questione palestinese come una questione irrisolta e fulcro quindi di ogni possibile tensione che poteva ancora scoppiare, cosa che poi è accaduta. La Cina ha mantenuto questa posizione, chiaramente recependo anche tutto ciò che sta accadendo e quindi esprimendo le varie preoccupazioni sulla questione, però anche qui si ha la percezione che non abbia molto da offrire su un tavolo, che è un tavolo ormai pluridecennale, che si è aperto con dinamiche che non dipendono direttamente dalla Cina e quindi di conseguenza difficilmente la Cina ha la carta, diciamo, da giocare che può risolvere il tutto.
Certo. Ah, qui c'è, siamo quasi in conclusione, qualche breve domanda, intervento. Rosalba ne fa una che aprirebbe un mondo, cioè come la censura in Cina.
Questo sì, apriamo un mondo abbastanza ampio, ma ci sono vari livelli di censura. Beh, allora c'è la censura che non c'è, cioè per esempio quella in base a cui non si può usare YouTube, non si può usare Netflix, non si può usare i social occidentali, ecco, questa di fatto non esiste, nel senso, vabbè, a parte il fatto che sono in Cina e sono su YouTube, questo già è la dimostrazione che è abbastanza semplice da girare, però vabbè, io sono uno straniero, no? È chiaro, sugli stranieri non gliene frega più di tanto se poi parli agli stranieri, uno straniero che si rivolge agli stranieri non è soggetto in alcun modo a censura, ma in realtà sono tanti anche i cinesi che vanno su YouTube, su Netflix. Recentemente ho guardato ad esempio le recensioni che i cinesi davano sulla serie Netflix del problema dei tre corpi, che è appena uscita su Netflix ma si basa su un romanzo cinese, quindi ero interessato a vedere cosa dicevano i cinesi, e dopo due o tre giorni che era uscita su Netflix c'erano centinaia di migliaia di recensioni su un aggregatore di recensioni cinese, una sorta di internet movie database cinese, ed era lì recensita con le sue stelle, con i suoi commenti, le critiche, i complimenti, ma è chiaro che nessuno teme che gli possa capitare realmente qualcosa se usa la VPN, no? Perché poi il sistema per attivare il firewall è la VPN, ecco. Dal punto di vista popolare non si ha il minimo sentore che sia un rischio utilizzare questa VPN, anche se formalmente la VPN è punita penalmente, potresti anche finire in galera, no? per usare la VPN, ma effettivamente questa cosa non ha nessun effetto. Mi ricordo anche quando studiavo all'università a Pechino, lì nel quartiere Udaokou, il quartiere università, c'erano i bar con scritto VPN, Facebook, YouTube, eccetera. Fuori dal bar l'insegna luminose. Insomma, era chiaro che questa è una cosa che non c'è. Poi c'è invece la censura che c'è, ed è quella che si applica sui social cinesi, e nella stragrande maggioranza dei casi, se stiamo parlando di individui che usano i social come piccoli creators, piuttosto che gente che non scrive commenti, lì puoi percepirla se parli di una cosa che parli di Piazza Tiananmen, ecco, ad esempio, l'esempio classico, se tu parli di Piazza Tiananmen il post viene cancellato, o se paragoni Xi Jinping a Winnie the Pooh, ecco, un'altra cosa famosa che era accaduta negli ultimi anni, anche lì viene cancellato, non che ti arrivano in casa e ti arrestano, no? L'unica cosa che succede è che è finito il post, è sparito e non c'è più. E questo vale per chi non conta niente, no? Quindi piccoli creator, utenti, che quindi non hanno nulla da temere, ma perché il loro effetto è talmente nullo che non avrebbe senso che gli capitasse qualcosa. Se invece sali di livello, ecco che allora abbiamo questioni più complesse, quindi Tiananmen non è solo un tema vietato, diciamo, sui social, ma è anche vietato scrivere libri, ecco, su Piazza Tiananmen. Però questo non vuol dire che allora un autore cinese non possa scrivere libri su Piazza Tiananmen, ma esistono tanti autori, uno dei più famosi, Yu Hua, ha scritto romanzi anche tradotti in italiano, e quando scrive un libro in cui parla di Piazza Tiananmen, allora già sa che questo libro non verrà pubblicato in Cina, e allora prima lo si pubblicava a Hong Kong, perché ad Hong Kong c'era un po' più di libertà, diciamo, forse adesso già se parli di Piazza Tiananmen anche ad Hong Kong non ti pubblicherebbero, ma fino al 2019 invece sì, o se no lo pubblichi all'estero. Yu Hua è anche opinionista, se non sbaglio, al New York Times, quindi lo pubblica in America, e non gli capita niente, non è che lo arrestano in Cina perché ha parlato di Piazza Tiananmen a Hong Kong oppure in America, non capita niente, però non lo pubblichi in Cina. E questo è il livello, diciamo, più che va a riguardare anche chi è più in alto. Poi c'è il livello invece quello più grave di tutti, cioè se tu sei una persona che ha una sua influenza pubblica e critichi direttamente l'operato del governo con toni che chiaramente devono essere considerati piuttosto aspri, beh, in quel caso può capitare qualcosa di più grave, intendo che devi preparare le valigie perché prima o poi vengono a prenderti. Questo è successo, ad esempio, appena era scoppiata la pandemia del Covid, c'era un professore in università, non mi ricordo di Pechino, ma non mi ricordo quale, che aveva scritto dei commenti pubblici in cui diceva che la responsabilità era tutta di Xi Jinping, che nelle democrazie questo non sarebbe mai accaduto, mentre negli autoritarismi sì, eccetera. E questo qua, se non sbaglio, è stato arrestato sostanzialmente. Quindi quello è il livello, diciamo, della censura, dove se scrivi qualcosa di questo tipo, se sostieni questo tipo di opinioni, dove di fatto parli della necessità di cambiare lo Stato, ecco, se arrivi a quel livello lì, in cui dici no, lo Stato che c'è non mi piace, bisogna ribaltare lo Stato, ecco, a quel punto vieni preso e lì è il massimo che ti può accadere. Però a livello generale, dal punto di vista della gente normale, o anche di piccoli opinionisti, o anche di opinionisti un po' più influenti, mi pare di capire che l'idea è che si possono dire varie cose a patto che tu abbia dei titoli per poterle dire. Ad esempio, un altro esempio, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, su Putin si hanno visioni molto diverse in Cina. Ho fatto anche recentemente un video su un professore cinese piuttosto antiputiniano, lo definiremmo noi, e il governo invece ha idee chiaramente molto diverse. Però lui può scrivere perché è un professore, si occupa di questo, di relazioni internazionali, ed è specializzato sulla Russia, quindi lui può dire quello che vuole perché questo è il suo tema e allora lo ascoltiamo. Ma le cose molto simili avevano dette gente che invece non aveva nessun titolo. Mi riferisco ad esempio ad una presentatrice televisiva, lei è piuttosto famosa perché è una presentatrice transessuale, quindi ha la sua storia che la rende in qualche modo una celebrità anche interessante in Cina. E appena era scoppiata una guerra, anche lei si era espressa molto fortemente contro Putin e il suo posto è stato censurato. Lei non è successo niente, non è in galera, non è niente. Però anche se lei aveva detto magari cose molto simili a quelle che dice quel professore di cui parlavo, ecco, il professore può parlarne perché lui studia questo, allora ne può parlarne, ma la presentatrice televisiva, la ballerina o quello che è, no, tu no, perché tu influenzi le masse ma non hai titolo per farlo, allora in quel caso non ti sparisce il posto.
Beh, come dice Rosalba, come sui nostri succede qui da noi, se si fanno commenti contro Israele, beh, di fatto non siamo in una situazione abbastanza simile. Ricordo ieri è stata arrestata una ragazza perché è andata all'inizio, all'avvio del Giro d'Italia con una bandiera palestinese e l'hanno portata via come se fosse veramente una terrorista. Siamo arrivati a un livello anche quindi, di censure applicate in vario modo abbastanza inquietanti, quindi questo è innegabile. C'è un'ultima domanda che volevo prendere qui di Simone, che è una domanda un po' più geopolitica, immagino. Cioè dice, vero che i cinesi vedono i russi come coloni bianchi travestiti da asiatici che se ne devono andare dalla Siberia?
Ma no, della Siberia in generale i cinesi non gliene frega assolutamente niente, nel senso che forse le uniche terre un po' controverse sono quelle che la Cina ha dovuto cedere alla Russia ai tempi, diciamo, del colonialismo ottocentesco. Quindi sì, in questo senso ci sono osservatori cinesi russofobi, ecco, in questo caso potremmo definire, nel senso che considerano la Russia uno stato intrinsecamente imperialista. Quando c'era l'Unione Sovietica lo chiamavano il social imperialismo, no? Quando poi c'è stata la crisi sino-sovietica, che non a caso è diventato un conflitto armato proprio in quelle zone lì, cioè quelle zone che fanno parte dei vari accordi che si sono stipulati ai tempi appunto del colonialismo. Di fatto sulla carta la Russia è l'ultimo stato, è l'ultimo degli stati coloniali ad avere ancora parte di quel territorio ottenuto grazie ai trattati ineguali, no? Così come poi sono stati chiamati quei trattati dell'Ottocento. Però questa è una visione piuttosto minoritaria in Cina, certamente va a muovere il nazionalismo cinese, quello più forte, il maoismo, no? Perché in fondo anche Mao ha dovuto cedere la Mongolia come stato cuscinetto, no? Alcune delle critiche che i neomaoisti cinesi, che non sono necessariamente favorevoli al governo, anzi la maggioranza dei neomaoisti cinesi non lo è, e una delle critiche che facevano appunto a Putin è quello di fare in Ucraina la stessa cosa che aveva fatto l'Unione Sovietica con la Mongolia, cioè pretendere uno stato cuscinetto e quindi andarlo a sottrarre dalla sua autonomia o in quel caso dalla Cina. Quindi questo aspetto c'è, è un aspetto comunque minoritario. dovessero mai, diciamo, queste spinte più nazionaliste, più maoiste, chiamiamole in modi che vogliamo, ma dovessero mai emergere, in ogni caso gli unici territori che potrebbero interessare sono territori, beh, Vladivostok, ecco, banalmente, Vladivostok è una di quelle terre che è stata sottratta da questi trattati ineguali, no? Per così come la vedono loro. Però è anche vero che, tutto sommato, Vladivostok è rientrata in una trattativa tra russi e cinesi, tanto che i cinesi adesso hanno l'uso di Vladivostok senza dogana. Nel senso che possono commerciare da Vladivostok, ma possono usarlo solo come un porto interno. Cioè Vladivostok è utilizzabile dai cinesi senza pagare le dogane solo se da Vladivostok le merci tornano in Cina, che è una formula che interessa sostanzialmente la Manciuria, dove ci sono delle zone che effettivamente per arrivare al mare, passando da Vladivostok, ci mettono niente, se invece devono scendere giù e arrivare invece più vicini, più internamente alla Cina, ci metterebbero molto di più. Quindi in questo senso Vladivostok accorcia parecchio per i cinesi il commercio interno, parliamo di roba prodotta in Manciuria e che dalla Manciuria va a Shanghai, va sulla costa cinese, no? Qui i russi hanno concesso questo in cambio di trasferimenti tecnologici che andrebbero a modernizzare Vladivostok. Quindi spesso si parla di questo Vladivostok, i cinesi hanno riconquistato Vladivostok, no, non hanno fatto questo, c'è un accordo in realtà reciprocamente vantaggioso in cui tu entri, non paghi le merci ma investi su Vladivostok per farlo diventare un porto più tecnologico. I cinesi effettivamente hanno una certa leadership nell'automazione dei porti, quindi può essere qualcosa che interessa i russi e che interessa i cinesi. Si può conquistare anche senza sparare un colpo, ecco, mettiamola così, forse Vladivostok è un esempio.
Mi sembra che la Cina in questo, come dire, in questi ultimi decenni sia stata maestra, perché diciamo di fatto l'espansionismo commerciale e economico cinese non è avvenuto attraverso guerre, quindi questo va ricordato come è avvenuto finora. Insomma, una dinamica mi sembra che si ripeta un po' in tutti gli angoli del pianeta, sia quelli vicini sia quelli più lontani. Allora, ci hai raccontato tantissime cose, quindi noi ti ringraziamo. Io invito tutti quegli ascoltatori, se ancora non l'hanno fatto, se ancora non lo conoscono, a iscriversi al tuo canale, a seguirvi, magari anche la newsletter, a seguire le tante cose che fate. Tanto ti ringrazio per essere stato con noi. Tanto noi qui a pomeriggio per te, ormai è mezzanotte, giusto? Cioè, quasi mezzanotte, ci siamo.
Sì, quasi.
Quasi. Allora, prima di salutarci, voglio ricordare invece l'appuntamento di domani sera, perché domani sera parleremo di una cosa nuova. Parleremo di questo, di una summer school, cioè di una serie di incontri che programmati per l'inizio di giugno. Domani però li presentiamo nel dettaglio con tutto quanto il programma e faremo una cosa che non facciamo da un po' di tempo, cioè giocare, anche nel senso che verrà estratta a sorte una persona che parteciperà gratis alla summer school, che si chiama Tabestan, così insomma impariamo anche un'altra parola di persiano che vuol dire estate. Allora Davide, grazie ancora per essere stati con noi. Qui ti fanno i complimenti diverse persone, molto bravo, complimenti, seguo sempre da Zibao, bravissimo Davide, grazie Francesca e tutti gli altri. Fa piacere che questa sia stato questo momento, io ci tenevo da molto, siamo riusciti a organizzarci per oggi, ma sicuramente torneremo a rincrociare le nostre strade, almeno spero.
Molto volentieri, sì, grazie mille, è stato un gran piacere.
Bene, grazie a tutti, a te buona serata, ci salutiamo tra un secondo, a tutti buon pomeriggio e buon proseguimento di quello che rimane della domenica. Buona serata, grazie.
A tutti.